In altre parole.
Alberto Prunetti, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
In questa settimana abbiamo parlato spesso di temi legati al lavoro. Siamo partiti talvolta dalle notizie delle prime pagine, cioè dai fatti di cui tutti parlano, e qualche volta abbiamo invece curiosato, come giusto che sia, all'interno delle pagine culturali. Oggi vogliamo invece tentare un approccio diverso. Partiamo da una notizia di secondo piano, è una notizia che non tutti i giornali danno perché è legata alla cronaca regionale, e una notizia che però a suo modo è importante perché mostra una tendenza, mostra un percorso, e a volte le notizie di cronaca delle pagine interne sono più significative dei grandi titoli. Allora, di che notizia si tratta?
Sì, è una notizia che riguarda un cantiere fiorentino, il cantiere dell'Esselunga di Via Mariti a Firenze, dove un po' più di un anno fa, il 16 febbraio del 2024, ci fu un incidente, ci fu un crollo di una struttura di cemento. Le conseguenze furono tragiche perché persero la vita cinque operai. E purtroppo fatti come questi sono una sorta di evento che viene definito eccezionale, ma sono assolutamente strutturali ormai nel mondo del lavoro in Italia. Soprattutto in Italia abbiamo un record europeo negativo di almeno 3 morti sul lavoro, per non parlare poi dei feriti, per non parlare poi delle malattie professionali. Però sono almeno 3 persone che escono di casa, salutano i propri familiari per andare a guadagnarsi, come si dice, il pane, e che non tornano la sera a casa. E questa cosa viene per lo più raccontata nella cronaca locale, di rado si va nella cronaca nazionale, bisogna che ci siano certe caratteristiche. Effettivamente se muoiono tante persone assieme, se muore qualcuno che è molto giovane, se muore qualcuno che è all'ultimo giorno, si dice il primo giorno di lavoro, ma questo è un modo che spesso maschera delle assunzioni problematiche in grigio, se non in nero, oppure l'ultimo giorno prima della pensione. Ecco, se non ci sono questi elementi di eccezionalità, sono notizie che si perdono nella cronaca locale, che non fanno notizia, quando purtroppo, forse proprio perché appunto succedono continuamente e che ci dicono tantissimo della società in cui viviamo e del lavoro, della maniera in cui lavoriamo, che è sempre più problematica, sempre più insicura, sempre più stretta, fa contratti che tolgono sicurezza con la loro precarietà, ecco.
Fra l'altro, a proposito di morte sul lavoro, ricordo che siamo in prossimità di un anniversario importante in Svizzera. Il 30 agosto del 1965 crollò una parte del ghiacciaio dell'Allain sulla diga di Mattmark in Vallese, causando la morte di 88 operai, di cui 56 cittadini italiani, 23 svizzeri e poi di altra nazionalità, la più grande sciagura della Svizzera moderna, che segnò anche una cesura nella storia dell'emigrazione italiana. Ne parleremo oggi alle 11:30. In questo caso si tratta appunto di un disastro naturale, ma poi ci furono le polemiche su dove erano sistemati i lavoratori, eccetera. E questa è rimasta nella memoria collettiva, più o meno a 60 anni se ne parla ancora. Il problema, magari, Alberto Prunetti, è che invece in queste notizie più piccole, tra virgolette, perché non è la morte di una folla, non trovano spazio nelle pagine principali dei quotidiani, resta un trafiletto in cronaca locale e poi sparisce anche dalla coscienza collettiva. E allora forse in questo senso il ruolo della letteratura può essere anche quello di fare memoria, non tanto di fare memoria dei singole morti del lavoro, ma di mettere sotto i riflettori anche quella categoria di persone di cui normalmente non si parla. Ecco, nell'opera di Alberto Prunetti in realtà non solo vengono messe sotto i riflettori queste persone, ma si parla poi anche specificamente di morti sul lavoro e di problematiche relative al lavoro, a cominciare dall'amianto, pubblicato per la prima volta, se non sbaglio, nel 2012, e poi dalle opere che sono seguite.
Sì, amianto è, insomma, lascia intendere il titolo, ha a che fare con un tema rilevante perché l'amianto ha funestato la vita di tantissimi lavoratori nel Novecento, non solo in Italia, ma insomma, in tutta Europa, quando bisognava ricostruire velocemente negli anni del boom, dopo la distruzione appunto della catastrofe, della Seconda Guerra Mondiale. E, però ecco, è un materiale che poi ha lasciato tracce di sé nei polmoni, soprattutto degli operai che lo maneggiavano, e tra l'altro con un tremendo sistema di latenza che fa sì che insomma, le persone si ammalassero a distanza di 30, anche 40 anni dal momento dell'inalazione. E purtroppo anche mio padre è stato uno di questi, e appunto io, diciamo, un po' la mia carriera di scrittura comincia con il tentativo di ricostruire la sua storia, e uscì questo libro per una sorta di memoir, o quello che i francesi chiamano il récit de filiation, cioè il racconto del figlio sulla vita dei propri genitori, della propria famiglia. E soprattutto in un contesto operaio, è facile che insomma le parole mancassero ai padri operai, poi grazie all'accesso e alla democratizzazione degli studi sono andate nelle mani dei figli, e ho potuto raccontare la sua storia. È stata pubblicata nel 2012 per un piccolo editore, poi ristampato nel 2014 per Allegra Edizioni, infine nel 2022 è entrato nel catalogo di Feltrinelli nell'Universale Economica. Ho una sensazione un po' ambivalente, nel senso che nel corso degli anni io sono stato invitato, per esempio, dai sindacati a fare corsi di formazione sul tema della sicurezza, dalle ASL italiane per parlare di sicurezza, nelle scuole, però ecco, la situazione non, diciamo, non cambia, quindi non è che, diciamo, non c'è una misura diretta fra l'impegno di un autore e i risultati che si ottengono. Il lavoro di costruzione di un nuovo immaginario attorno a tematiche come i salari, il contratto, la dignità del lavoro, la sicurezza, è qualcosa che si fa tutti assieme nel corso del tempo, quindi è un lavoro collettivo. E ovviamente io ho provato continuo a portare avanti queste tematiche, anche insomma, raccontando storie di lavoratori, di minatori, anche nel mio ultimo libro. Però il lavoro collettivo appunto è quello che può essere decisivo. In questo senso è forse più importante il lavoro di cui parlavo ieri con il Festival di Letteratura Working Class, cioè un lavoro che mette insieme lavoratori della conoscenza, operai, professori, insegnanti, solidali, piuttosto che il lavoro di un singolo scrittore. Non voglio denigrare quello che faccio, però diciamo, le storie che scriviamo dobbiamo metterle a servizio poi di un lavoro collettivo da fare attorno a tematiche importanti, come sono quelle poi alla fine delle vite operaie. Perché se muoiono 3 persone al giorno, in un anno scompaiono 1.000 persone, questo veramente è una sorta di operaicidio, insomma, è una strage anche questa. Viviamo in un'epoca di stragi e ormai stiamo purtroppo normalizzando la dimensione della morte, no? Della morte violenta, che è qualcosa che dovrebbe un po' farci pensare ogni volta che ce la prendiamo con il Novecento, come se questo secolo fosse meno barbaro, meno violento, ecco.
E certamente non sono gli scrittori che possono risolvere i problemi, non bisogna certo sottovalutare l'importanza di raccontare una storia, ma nemmeno sopravvalutarla, perché poi ci vogliono delle azioni concrete. Mi sembra che gli scrittori possano comunque portare sotto l'attenzione fatti o persone, volti che altrimenti non sarebbero rimasti nell'immaginario. Poi magari ci rimangono per un breve passaggio, ma in ogni caso si dice il nome delle persone, si fa memoria. In questo senso anche appunto il romanzo più recente, Tronca Macchioni di Alberto Prunetti, edito da Feltrinelli e finalista al premio Campiello quest'anno, cerca di mettere in scena personaggi, un ciabattino, un minatore analfabeta, personaggi che normalmente passerebbero inosservati. In fondo è ciò che fa da sempre la letteratura, diciamolo, ma in questo caso poi viene messa un'attenzione particolare sul lavoro e sull'appartenenza a una specifica classe, al popolo, come si diceva una volta, con un filo di retorica di questi personaggi.
Sì, e devo dire che mi sta dando una grossa soddisfazione l'idea di portare queste storie di carbonai e minatori analfabeti a giro per l'Italia. E adesso appunto sono stato anche al Teatro Olimpico a Vicenza, un posto, diciamo, che è forse l'antitesi dello sfondo delle vite di queste persone, nella sua bellezza, no? Con la sua profondità di campo, quando queste storie invece avevano una profondità mineraria sommersa. Ugualmente adesso il libro è finalista al Premio Campiello, adesso ci sarà la cerimonia finale il 13 settembre alla Fenice, e diciamo, vivo con un doppio sentimento, no? Qualcosa che sta fra l'imbarazzo, il senso in qualche maniera del una sorta di sindrome dell'intruso, e anche invece l'orgoglio di rivendicare, insomma, la bellezza, la profondità di queste storie che in qualche maniera rimangono così aliene alla bellezza, perché sembra che la bellezza sia qualcosa che è stato tolto dalle vite operaie, dalle vite di questi ultimi, io provo a raccontare, mentre invece, appunto, assieme alla rivendicazione del pane dovremmo in qualche maniera esigere anche la rivendicazione delle rose, no? Come ci insegna pure Ken Loach.
E quindi chiuderei su questa immagine della rivendicazione delle rose, che potrebbe essere idealmente anche il titolo di quest'ultima puntata, e il passaggio fra il pane e le rose. D'altronde è un passaggio che abbiamo percorso spesso in queste conversazioni mattutine con Alberto Prunetti, che ringrazio per essere stato nostro ospite. Ci risentiamo in una prossima occasione. Buona giornata e a presto.
Grazie, grazie a voi.
Rete 2.